Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Small Business Secrets, le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia. E la nostra nuova puntata di Small Business Secrets ci porta nel mondo della fotografia, un mondo dorato ma anche molto molto difficile da penetrare. Lo facciamo con la nostra prossima ospite, Elena Tasso. Elena, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Elena, milanese?
Milanese, di San Giuliano Milanese, precisamente.
Quindi dovrai cercare di contenere il tuo accento milanese lombardo e io farò altrettanto.
Se
con
contiene
quel
io
mio
né, è perché vengo da lì, né.
Ecco, allora tu hai un business che hai lanciato un paio d'anni fa, si chiama Dreamcatcher Photography. Ed è proprio dedicato alla fotografia, però hai scelto di porre i tuoi sforzi verso la maternità.
Maternità e famiglie. Famiglie, perché ho un'esperienza di 12 anni come insegnante negli asili, nelle scuole materne, e quindi, essendomi avvicinata molto ai bambini, sono molto familiare nell'approcciarmi alle famiglie, perché so che cosa vuol dire avere dei bambini e posso aiutare le mamme e i genitori quando si sentono nervosi nell'approccio di mettere i bambini davanti alla macchina fotografica. Però famiglia...
Anche perché abbiamo tutti affrontato questa tremenda situazione nel momento in cui qualcuno tira fuori una macchina foto, improvvisamente hai un palo che ti corre lungo la schiena.
Sì, e poi i genitori pensano che comunque, avendo la loro esperienza personale, cercando di rincorrere i propri bambini facendo le fotografie, i bambini non collaborano assolutamente, perché distinto, non ascoltano la mamma e il papà. Io lo so benissimo perché anch'io ho due bambini e quindi quando voglio fare io le foto scappano come genitore, e quindi io li rassicuro perché i bambini si sentono, sembra strano dirlo, ma si sentono più sciolti, più tranquilli, meno stressati se c'è qualcun altro dall'esterno che li fa delle fotografie, anche perché io, essendo maestra d'asilo, so come attirare l'attenzione a me.
Questa intervista è nata, probabilmente dal pubblico non se ne accorgerà perché magari taglierò questi pezzettini, avevi delle difficoltà a trovare le parole in italiano e ritornavi verso l'inglese, il che, seguendo quello che mi avevi detto prima che accendessi i microfoni, è abbastanza una cosa ironica, visto che quando sei arrivata in Australia l'inglese non lo parlavi per niente.
No, e adesso devo cercare di pensare di trovare la parola italiana, perché ce l'ho in inglese, e dico, se qualcuno mi ascolta e non capisce che cosa sto dicendo, allora...
Hai fatto insomma il giro completo, raccontaci del tuo inizio in Australia, quindi.
Sì, nel 2007 ho conosciuto mio marito, che era nella fase per ottenere il visto come strutturista, come ingegnere, e stava facendo la pratica per avere la residenza. Io l'ho conosciuto, ci siamo innamorati e mi ha detto, ma perché non vieni con me? Allora io ho detto, vabbè, ma io non so dov'è l'Australia, non so l'inglese. No, non ti preoccupare.
Sei stata rapita praticamente.
Sì, sono stata rapita. E forse, sai, l'amore era talmente più grande che non ci ho visto niente. Ho detto, vabbè, prendiamo questa opportunità. Ha messo il mio nome nella pratica, come adesso mi viene in inglese, de facto marriage, come coppia di fatto. Allora abbiamo iniziato...
Scusami la curiosità, ma... Da quanti mesi vi conoscevate?
No, allora ci siamo messi insieme nel 2007, forse luglio, e praticamente poi dopo 6 mesi ho deciso, cioè la storia continuava avanti, dopo 6 mesi ho deciso di seguirlo, e allora abbiamo dovuto avere prima le testimonianze di tutti gli amici.
Sappiamo, lungo e laborioso, però comunque ti sei ritrovata in Australia, a Melbourne, senza praticamente una parola d'inglese.
No, però la fortuna era che in questa pratica nel pacchetto c'era il corso d'inglese. qui ne abbiamo pagato anche quello. E niente, quindi sono andata a scuola, ho imparato l'inglese, per fortuna non c'era nessun italiano nella classe.
Quindi costretta.
E quindi ero costretta, si dice se vuoi mangiare devi tirarti sulle spalle, no? Se vuoi mangiare ti devi tirare sulle le maniche. E quindi ho dovuto impararlo al 100%. E tra l'altro mi piaceva anche. Poi ho finito il mio corso di inglese. Ho scoperto che nella scuola facevano corsi di preparazione per metterti nel lavoro, e siccome uno dei miei sogni nel cassetto era diventare maestra d'asilo, ma in Italia avevo studiato come ragioniera, che non è proprio, guardandomi in faccia non diresti che
è
proprio
pane.
Lavoro in ufficio, no, non è da me, e quindi ho detto vabbè, prendo questa opportunità e imparo, divento maestra d'asilo.
Quindi sei stata maestra d'asilo per diversi anni, sì. Hai lavorato alla Royal Children's Hospital, yeah. Nell'asilo dell'ospedale,
sì.
E poi la tua passione per la fotografia, come è ritornata fuori? Questo
allora,
si tratta del post-Covid.
Sì, sì. Allora, io logicamente quando sono arrivata a Melbourne avevo la mia macchinetta fotografica con me e all'inizio andavo in giro con la mia macchina fotografica, ma poi ho avuto bambini, mi sono sposata e quindi la frenesia della vita normale, non avevo le energie e la concentrazione per focalizzarmi sulla mia macchina fotografica, ma mi aspettava lì. Quindi qualche anno fa ho detto, senti, io la mia capacità ce l'ho, non l'ho dimenticata, la mia passione ce l'ho nelle mie vene da quando sono piccolina, perché giravo sempre con una macchina fotografica. A casa di mia mamma ci sono album di foto praticamente di tutta la mia crescita, quando avevo forse 14 anni in poi ho un repertorio di fotografie rubate a miei amici e famiglia, e quindi ho detto io voglio far ancora tornare quella passione in me. E niente, ho ripreso la macchina fotografica in mano e ho deciso di fare dei corsi di aggiornamento, perché dopo un po' di anni che non l'avevo presa in mano ho dovuto e ho voluto imparare cose nuove e
togliere un po' di ruggine.
Sì, togliere un po' di ruggine. E quindi niente, ho deciso di aprire l'EBN, dare un nome al mio business e aprire il mio branding.
Dal punto di vista pratico, la parte burocratica è stata difficile?
No, parte burocratica no, anzi trovo che è stata molto più facile che penso in Italia. L'ABN lo fai online velocemente, ti danno questo numerino.
Praticamente la partita IVA.
La partita IVA. E niente, poi io ho dovuto pensare al mio nome, ma non mi è risultato difficile trovare il nome Dreamcatcher Photography, forse ce l'avevo lì, era nei meandri del mio cuore, ho detto ma mi chiamo Dreamcatcher Photography.
Peccato che non hai sfruttato il tuo cognome per chiamarti Badger.
No,
sarebbe
no,
stato
Badger,
bellissimo,
lo so, infatti è vero. E niente, poi ho iniziato il mio percorso di formazione e nel frattempo ho dovuto anche rifare un po' pratica, quindi chiedevo ad amici se volevano sottoporsi ai miei shoots. E niente, così ho avviato e tra l'altro è nato un po' anche per gioco, perché era un evento scolastico dei miei bambini e una mamma si è avvicinata a me dicendo ma tu per caso sei una fotografa professionista? Sai quando ti chiedono delle cose così e tu dici
certo,
certo, no, perché sai, perché io ogni anno faccio le foto con la mia famiglia e stavo pensando di fare un servizio fotografico.
Che bello, sei stata adescata praticamente.
Sì, sono stata adescata e quella è stata praticamente la fiamma che praticamente mi si è riaccesa in me e da lì sono partita.
Stiamo parlando con Elena Tasso, che ha fondato pochi anni fa Dreamcatcher Photography, il suo nuovo business nel quale lei si occupa soprattutto di foto familiari. Prima della pausa abbiamo sentito che Elena è stata in un certo senso adescata da una mamma nella scuola in cui lavorava e da lì la fiammella che giaceva assopita si è riaccesa.
Sì.
Ecco, quindi sostanzialmente ha detto bene, posso farlo, mi diverte, c'è una possibilità di fare un business.
Sì.
E qual è stato il primo passo dopo questo?
cercare clienti.
Hai detto poco, soprattutto in un business come la fotografia, in cui
c'è tanta competizione.
C'è tanta competizione da una parte, e allo stesso tempo tutti pensano di saper fare foto.
Sì,
come si fa
sì.
a trovare qualcuno che si fidi di te e addirittura ti paghi, quando con un iPhone potrebbe farsele da solo?
Sì, è vero. Intanto il mio obiettivo, come ho detto, la mia clientela principale è la famiglia, ma di famiglia racchiude tante persone. La famiglia può partire da una coppia, quindi engagement, può partire solo da bambini, dai nonni con i bambini, e famiglie allargate. Quindi ho iniziato logicamente con degli amici, chiedendo ad amici se volevano sottoporsi. Poi sai, passaparola, dici, ma sai, conosco la mia amica che è una fotografa, cosa ne pensi? E praticamente con il passaparola ho iniziato a ingrandire la mia cerca di clienti. E la cosa che mi rende anche molto contenta è che alcuni dei miei amici sono diventati anche dei miei clienti.
Che tipo di lente usi per questo tipo di ritratti familiari?
Allora,
qual è la tua preferenza, quindi?
Al momento uso il mio 70-200 f2.8 e uso due lenti fisse, il 50 mm e il 35 mm, dipende dal tipo di portrait che devo fare.
E quindi cosa ti danno queste lenti? Che effetto ti danno che tu trovi particolarmente giusto per questo genere di foto?
La mia lente preferita è il 70-200. Allora, io inizio con una lente fissa, il 50 mm, e poi quando mi devo avvicinare, ma comunque fa strana la cosa, mi devo avvicinare, ma praticamente fisicamente mi allontano e uso il mio 70-200, io riesco a prendere degli elementi particolari e vado più, diciamo, on focus sui dettagli che voglio emergere nella fotografia. E quando faccio vedere, perché a me piace far vedere gli scatti che faccio alla famiglia, a chiunque sia il mio cliente, faccio vedere la differenza di fotografia con una lente fissa e con il mio 70-200, dicono, adesso vedrai la differenza, e vedi proprio, oh mamma mia, ma che bello, ho detto, lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. E quindi lì si caricano ancora di più, perché vedono proprio che dal click che cosa...
Ma allora sono bellissimo,
allora
mi hanno sempre mentito.
E poi sì, e poi sai, soprattutto se faccio anche women portrait, faccio le fotografie alla donna come individuo, magari hanno i loro, che ne so, complessi, non so, la rughina o magari ho il brufolo, non ti preoccupare, ci faccio io, faccio tutto io. Io dico sempre che ho la marchetta magica.
Senti, qual è stata e qual è allora tuttora la difficoltà più grande in questo business? Come diciamo prima, tanta competizione, bisogna cercare su una propria nicchia.
Sì, è praticamente trovare la clientela. Io ho il mio profilo su Instagram, quindi anche lì io Instagram non ce l'avevo, ho dovuto imparare proprio da zero, e da zero mettere le foto, imparare come si fanno i reels, come fare le storie, e ho imparato proprio da zero, a parte la mia knowledge di fotografia, ma sai, non si smette mai di imparare, e quindi logicamente ci sono i propri challenges. E quindi tramite Instagram devo farmi conoscere, ho stampato i miei flyers, i miei business card, e tramite passaparola.
Quanto ti ha aiutato la tua esperienza come maestra d'asilo?
Tantissimo, tantissimo, soprattutto con le mamme, perché essendo mamma e maestra d'asilo, io uso le mie tecniche durante le mie sessioni fotografiche. Le uso tutte e due, mi metto dal punto di vista della mamma, che cosa il bambino ha bisogno in quel momento, e come maestra d'asilo, come strategia per cercare di coinvolgerlo, di farlo divertire, quindi io sono avvantaggiata sotto quel punto di vista. È una cosa che le mamme che decidono di fare un servizio fotografico sono esaltatissime quando vedono che io do una checklist di tutte le cose che loro devono portare durante la sessione fotografica, perché io, essendo mamma, so esattamente che cosa avrebbe bisogno una donna per mettere nella borsa la sera prima e evitare quello stress prima di uscire dalla porta di casa.
E per gli uomini il checklist è vieni.
Vieni, sì.
Se
sì,
ti ricordi.
Sì, sì, sì.
Molto bene. Senti, in conclusione, come vedi il tuo business nei prossimi anni?
Allora, io ho imparato a vivere giorno per giorno. Quindi al momento non ho grandi aspettative, il mio obiettivo è continuare quello che faccio, continuare a imparare, continuare a essere come sono, imparare a non perdere il controllo, stare con i piedi per terra, anche perché comunque non posso puntare troppo alto e magari dire allora voglio comprare 5 lenti nuove e devo moderare
l'appetito.
Un po'. Sì, io entrerò in un negozio e comprerai tutte le lenti. E quindi no, vivo giorno per giorno e vedo dove mi porta. Il mio obiettivo sarebbe diventare fotografa a tempo pieno, perché al momento è un mio secondo lavoro. Io faccio un altro lavoro durante il giorno e quindi i miei servizi fotografici li faccio dopo l'orario scolastico e durante il weekend, il fine settimana. Quindi la mia vita è molto impegnativa, molto impegnativa.
Mi sto stancando solo a guardarti in questo momento. Elena Tassa, allora
sì,
grazie per essere venuta nei nostri studi e un grande in bocca al lupo per il realizzamento del tuo sogno.
Grazie mille, grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.